Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Anche questa settimana proseguiamo con il nostro Rewind attingendo dal nostro archivio storico. Anche questa volta abbiamo trovato una vera chicca, si tratta del Radio Magazine andato in onda il 12 aprile 1998 con il punto della situazione riguardo le trasmissioni in onde corte di Rai International. Due le interviste importanti di questa trasmissione, una all'allora direttore di Rai International Roberto Morrione e poi al suo vice Franco Monteleone, noto storico della radio italiana. Come si ascolterà, i buoni propositi dell'elegante Roberto Morrione sono morti con lui e in effetti già da alcuni anni Rai International è morta e sepolta, mentre notiamo che ovviamente grossi broadcaster internazionali come Voice of America, Deutsche Welle, Radio France Internationale continuano a fare il loro lavoro anche se avvalendosi del web. C'è solo da chiedersi il perché della situazione italiana. L'unico riscontro lo troviamo in una teoria forse troppo avveniristica che vorrebbe la nascita di un ente radio-televisivo transeuropeo che trasmetti per l'estero una sola voce della politica estera europea ormai unificata, e speriamo che i posteri abbiano di che discutere su questo argomento. Bene, anche questa volta aggiorneremo soltanto l'ultima parte del programma con le notizie dal mondo delle comunicazioni, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net, ripeto info@radiomagazine.net. Rammento che da alcuni mesi potete intrecciare le pagine di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X.
Gli ospiti illustri della nostra trasmissione, Roberto Morrione, direttore di Rai International, e il suo vice, vice direttore di Rai International, Franco Monteleone. Apriamo con il direttore.
Allora, vogliamo fare innanzitutto un bilancio di Rai International?
Ma Rai International, diciamo che in 15 mesi è riuscita a creare e due palinsesti televisivi di 24 ore l'uno, che noi trasmettiamo, uno per le Americhe e l'Australia e l'altro per l'Asia e l'area del Pacifico. All'interno ci sono due ore che corrispondono alle convenzioni con lo Stato, completamente prodotte da noi. Complessivamente trasmettiamo 18.000 ore di televisione l'anno, in buona parte tratte da Rai 1, Rai 2, Rai 3, per il 10% autoprodotte. Inoltre trasmettiamo 13.000 ore di radio, delle quali circa 6.000 autoprodotte. E poi abbiamo molti progetti e operazioni in corso online, come questo nostro progetto Italica, che è la creazione di un campus virtuale di lingua e di cultura italiana nel mondo, e a livello di collaborazioni di decine e decine di università e di facoltà di italianistica, con grandi biblioteche, un progetto culturale alto per diffondere e difendere la lingua italiana nel mondo. E diciamo che abbiamo recuperato un po' dei ritardi storici che la RAI, ma direi tutto il sistema Italia, aveva nell'andare nel mondo.
Ecco, mi sembra che ci sia stata una impennata nel 1995, rispetto per esempio ai piani che aveva la direzione dei servizi giornalistici per l'estero. Allora, ad esempio, le trasmissioni ad onde corte non erano molto rappresentate dall'Italia, no?
Sì, nel 95 fu creata Rai International, fu una buona intuizione degli allora amministratori, e rimase, come dire, un po' chiusa ancora, nonostante che ci fosse stato certamente un'unificazione di diverse strutture frammentate e uno sviluppo. E in quest'anno diciamo che lo sforzo per esserci nel mondo è stato di notevole proporzione. Ad esempio, oltre all'onda corta, noi trasmettiamo in satellite radio e via satellite. Io spero di poter costruire un canale radiofonico internazionale con accordi di collaborazione con le decine e decine di emittenti radiofoniche in lingua italiana che operano praticamente in tutti i continenti.
Ecco, a che cosa è dovuta questa impennata? Si parla soprattutto, no, di una questione politica, si è sempre parlato di una questione politica, come per esempio la creazione dei comites, cioè da quando gli italiani avranno la possibilità di esprimere il voto all'estero è necessario diffondere programmi radio televisivi anche che si possano seguire in tutto il mondo, no?
No, l'obiettivo non è quello del voto degli italiani all'estero, l'obiettivo è quello di recuperare un grande ritardo culturale che il nostro paese ha avuto e che non ha avuto differenziazione di governi, è proseguito semplicemente. E diciamo che è stato creato una squadra, un gruppo manageriale, c'è un progetto, a questo progetto corrispondono idee e anche un po' più di risorse, tuttavia le risorse che abbiamo a disposizione sono ancora nettamente inferiori alla portata di questo progetto. Noi abbiamo ad esempio un decimo di quello che ha Deutsche Welle, cioè l'equivalente della televisione pubblica tedesca. Con tutto questo abbiamo recuperato dei ritardi e stiamo cercando di posizionare, usiamo questo brutto termine, l'Italia nel mondo. Se l'Italia vuole andare nel mondo lo può fare solo con l'audiovisivo. Per farlo con l'audiovisivo deve farlo con la RAI e quindi con RAI International.
Come vede il continuo insidiarsi nella nostra vita quotidiana della multimedialità?
E un uso intelligente della multimedialità non potrà che rafforzare la possibilità di portare l'editoria italiana e anche la carta stampata nel mondo. Noi ad esempio abbiamo una rubrica televisiva che si chiama Silvia, è un acronimo, un complesso acronimo in lingua inglese, la quale dice nel mondo, ai milioni di case a cui oramai i programmi televisivi di Rai International arrivano, quali sono i siti italiani di pubblico interesse a livello culturale, istituzionale, di governo, di aziende, di sistema economico. Questo vuol dire che anche internet può essere aiutato dalla televisione. Un uso intelligente multimediale serve esattamente a questo. Quindi io credo che uno sviluppo della multimedialità e delle tecnologie non potrà globalmente che aiutare tutti i mezzi di comunicazione della cultura italiana.
E questo era Roberto Morrione, direttore di Rai International.
Buongiorno, io sono Franco Monteleone, sono vice direttore di Rai International per la parte programmi e palinsesti, programmi radiofonici e televisivi.
Ecco, vogliamo parlare innanzitutto di fare un bilancio innanzitutto della sua attività, perché lei è uno dei curatori delle passate edizioni delle mostre dedicate alla radio, no? Se non erro.
Ma io ho consacrato un pezzo della mia vita alla radio, sia come studioso di storia della radiofonia italiana in particolare, e sia come allestitore di alcune mostre sulla storia dello sviluppo radiofonico in Italia, ma anche all'estero.
Ecco, la più importante è stata quella sui 60 anni, no? 60 anni della radio, ne prevede qualcun'altra a breve termine?
Sì, una famosissima edizione, la radio, storia di 60 anni, che ha avuto quattro edizioni, Torino, Spoleto, Bari e straordinaria quella qui di Napoli, quella della mostra d'oltremare di Napoli nell'85.
A che punto siamo per la realizzazione di un museo della radio?
Guardi, un primo embrione di museo della radio è stato costituito a Torino, ma come dire, è ancora in fieri. Un ottimo lavoro dal punto di vista del prodotto è stato fatto dalla direzione delle Teche Rai, delle audio-videoteche Rai, dirette dalla signora Barbara Scaramucci, un lavoro straordinario, perché un museo della radio e della televisione non può essere soltanto un museo dell'apparecchio radio, anche se fondamentale, ma soprattutto un museo e quindi una conservazione dei prodotti radiofonici e televisivi che hanno contrassegnato un intero secolo, che hanno contrassegnato in particolare un secolo di storia del costume, della vita culturale e della storia stessa politica dell'Italia del Novecento. Quindi è un discorso tutto da fare e credo che però si stia muovendo qualcosa, oggettivamente si stia muovendo qualcosa anche nella stessa RAI. Penso che prima o poi si creerà una sensibilità specifica alla creazione di un vero grande museo della radiotelevisione italiana.
Ecco, già c'è quello di Torino, no?
Sì, lo dicevo prima, c'è un embrione di museo a Torino, ma un museo vero, un vero e proprio museo della radio e della televisione italiana, insomma, è una cosa molto seria, una cosa, oltretutto non può non essere un museo interattivo e non può non essere un museo consultabile, come dicevo prima, perché la cosa importante sono i prodotti.
Allora, vogliamo parlare quale futuro vede per la radio in rapporto anche all'evolversi delle tecnologie, no? Oramai la radio va sul satellite, prima per arrivare all'estero ci si affidava esclusivamente alle onde corte.
Guardi, il futuro della radio è un futuro straordinario. Sono convinto che il mezzo ha delle tali potenzialità da essere nei prossimi anni uno dei mezzi più agguerriti per comunicare. Lei parla di onde corte, non sottovalutiamo le onde corte, in tutti i paesi del mondo si stanno al contrario rivalutando, perché attraverso le onde corte oggi comunque con un buon trasmettitore di grande potenza si arriva dappertutto. Io non sarei così ottimista sui tempi, ecco. Non credo che il futuro tecnologico della radio, cioè digitale e satellitare, sia veramente a portata di mano. Ci sono molti problemi, ci sono problemi legislativi, ci sono problemi industriali, perché naturalmente bisogna rinnovare tutto il parco dei ricevitori, soprattutto di quelli automobilistici. Credo che invece le onde corte potranno ancora fare per qualche anno, naturalmente, egregiamente il loro mestiere di diffusori privilegiati della radio, soprattutto all'estero. Noi lo facciamo, tra l'altro, a Rai International, abbiamo un settore radiofonico di tutto rispetto, che diffondiamo parte attraverso il satellite, parte attraverso le onde corte, parte attraverso una ridiffusione, un rebroadcasting di società radiofoniche, piccole società radiofoniche che in tutto il mondo ci ritrasmettono il segnale. Comunque, per tornare alla sua prima domanda, io sono convinto che in un momento di leggera flessione, mi raccomando, non enfatizziamo questo dato, ma di leggera flessione della domanda di prodotto televisivo, nonostante quello che si dice, questa leggera flessione c'è, al contrario il bisogno di radiofonia sta aumentando, e sta aumentando in particolare il bisogno di una radiofonia diversa, meno, come dire, burocratica, meno strutturata, ma certamente più vicina agli interessi dell'ascoltatore, più mobile, più capace di coinvolgerlo in qualsiasi momento e soprattutto più agile dal punto di vista delle modalità della produzione e della diffusione.
E questo invece era Franco Monteleone, vice direttore di Rai International.
Barack Obama scommette sulla auto senza guidatore con l'obiettivo di creare un sistema di trasporti per il XXI secolo. Il presidente americano include nella proposta di budget per il 2017 una richiesta di 4 miliardi di dollari per investire nei prossimi 10 anni nelle auto del futuro. e lavora anche alla definizione di linea guida per aumentare la sicurezza del settore con norme che rendano le vetture senza guidatore più sicure. Il Dipartimento dei Trasporti è impegnato con le case automobilistiche a mettere a punto misure che consentano alle auto senza guidatore di circolare liberamente. Con un occhio anche agli aspetti legali, le linee guida saranno presentate nei prossimi 6 mesi. Si tratta di un modello di norme prototipo che gli stati potranno attuare se consentiranno alle auto senza guidatore di circolare sulle strade pubbliche. Le misure saranno omogenee, consentendo alle case automobilistiche di muoversi su un unico quadro normativo. La corsa alle auto senza guidatore sta ridefinendo i rapporti fra la Silicon Valley e Detroit, che si tendono la mano in una possibile alleanza in grado di cambiare in modo radicale l'industria automobilistica. Google è avanti nello sviluppo della tecnologia e alla ricerca di partner con cui lavorare e ridurre i tempi per rendere le auto senza guidatore disponibili. Mountain View ha infatti il software, mentre Detroit, con una delle 3 sorelle, potrebbe offrire l'esperienza nel realizzare auto. L'alleanza riduce i tempi ma anche i costi di sviluppo. Google punta a lavorare con più case, siglando accordi non vincolanti. Il Galaxy Sun 7, il nuovo smartphone top di gamma di Samsung su cui dovrebbe alzarsi il sipario a fine febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, potrebbe avere una funzione di foto live simile a quella introdotta negli ultimi iPhone 6S e 6S Plus di Apple. La novità, secondo indiscrezioni riportate dal sito Android Jax, potrebbe chiamarsi Vivido Timeless Photo. La funzione foto live di Apple crea dal singolo scatto un filmato istantaneo di circa 2 secondi che pesa al massimo quanto 2 foto e contiene anche l'audio. Quella di Samsung dovrebbe essere simile ma senza l'audio. In questo modo le immagini potrebbero essere condivise direttamente su Facebook col formato di immagini in movimento, GIF. Già supportato dal social network, secondo precedenti indiscrezioni il Galaxy Sun 7, per il quale Samsung pensa a una produzione iniziale di 5 milioni di unità, dovrebbe arrivare in 2 versioni, una da 5,2 pollici con schermo piatto e LED da 5,5 con schermo curvo. Potrebbe inoltre sostituire il lettore di impronte digitali con uno scanner della retina e avere un display che riconosce il livello di pressione esercitata dal dito, come gli ultimi iPhone 6S. Intanto la funzione foto live di Apple avrà una maggiore compatibilità con altri programmi. Presto arriverà un supporto ad hoc per l'applicazione messaggi sui Mac, i computer della mela morsicata. La funzione, scrive il sito TechCrunch, sarà nell'ultima versione del sistema operativo El Capitan, di cui Apple ha appena rilasciato la versione beta per gli sviluppatori. Yahoo offre alle università la mole più ingente di dati mai messa a disposizione gratuitamente, 13.500 GB che contengono, in forma anonima, 110 miliardi di interazioni compiute sui siti di Yahoo da 20 milioni di utenti tra febbraio e maggio 2015. L'obiettivo è dare impulso alla ricerca, aiutando i ricercatori a migliorare gli algoritmi legati all'apprendimento automatico, una delle aree dell'intelligenza artificiale. Tra questi algoritmi, anche quelli che mostrano e suggeriscono agli utenti contenuti web giudicati più rilevanti per loro. I dati forniti da Yahoo contengono sia titoli, sommari e frasi chiave degli articoli letti dagli utenti sulla home page della compagnia e sui suoi siti specializzati come sport e finanza, sia informazioni su età, sesso, area geografica degli internauti, orari di connessione e dispositivi usati. Gli algoritmi che cercano di capire cosa vogliamo sono fondamentali, non solo per Yahoo ma per tutte le compagnie. Da Google a Netflix ad Amazon, tutte traggono profitto dal dare agli utenti suggerimenti azzeccati su quel che vogliamo leggere, guardare o acquistare. Infine una notizia di colore, che è sempre interessante per noi appassionati della radio abituati a scrutare gli astri, in genere il sole, per i suoi effetti sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Ebbene, è stata lanciata una petizione per dare a Marte il nome David Bowie e partita dal sito change.org. È rivolta all'International Astronomical Union, IAU, e al momento ha oltre 3.000 sostenitori. Bowie ha ispirato milioni di persone con la sua musica, ponendo attenzione allo spazio e ai pianeti. portandoci a osservare le stelle e aprire la mente, e il più grande riconoscimento che possiamo dare a quest'uomo si legge nella petizione rivolta all'artista che ha scritto Life on Mars. Starman e Space Oddity, un tributo a Bowie è arrivato anche dal profilo Twitter ufficiale della missione Kepler K2 della NASA, che ha l'obiettivo di scoprire pianeti simili alla Terra. Una Space Oddity è passata davanti ai nostri occhi, era un frammento spaziale chiamato David Bowie, grazie Starman, riposa in pace.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.